Quest'anno festeggiamo i 75 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Oggi molti di questi diritti sono a rischio. Ne parliamo con due autori che della loro comicità intelligente hanno fatto un vero e proprio marchio di fabbrica, Serena Dandini e Piuttosto Che.
Per fortuna abbiamo trovato Carlotta.
Alla fine del labirinto c'è il Minotauro.
Il Minotauro!
Ragazzo, è problematico, ti voglio avvertire.
Cioè, no, purtroppo lo conosco.
È lunga,
cioè,
ragazzo, qui lo dico e qui lo nego.
No, ovviamente.
Vabbè, benvenuti nel salotto di casa mia.
Bello,
hai visto? Bello?
Hai fatto Caruccio.
Questo è molto bello, vero?
Grazie di averci invitato.
Ma grazie a voi. Io sono molto contenta di fare questa puntata perché un po' gioco in casa, perché vi conosco entrambi. Ma voi due, vi conoscete a vicenda?
Ci siamo conosciuti
alle firme dei diritti.
È stato un momento in cui abbiamo fatto uno squat davanti
a tirarmi su.
Ho sbagliato subito.
Cioè, ti sei giocato subito così l'opportunità?
Sì.
Così, male.
Malissimo. Però io lo conosco, perché sembra, ma frequenticchio i social.
Ti sei informata? Cosa sai di Pierluca?
Allora, intanto so che ha successo teatrale strepitoso e questa è cosa bella, cosa buona e giusta, specialmente in questo momento, no? Che i teatri siano pieni. Quindi...
Pierluca, cosa sai di Serena? Cioè, è un po' facile, no? Questa domanda.
Ah, non mi far fare veramente il piagnone qua. Il mio sogno, la mia icona. Comunque, un'icona per chi fa comicità.
Questa icona è strano essere icona, eh?
E come no?
Serena, ti devi mettere cose... l'anima in pace, sei icona.
Sai quelle icone?
Quelle del desktop, io dicevo.
Ah, capito? Scusa.
Capito? Doppio click, no, una effettivamente un'icona della comicità, della televisione italiana, della cultura, se può di sinistra, di questo paese.
Ah, queste sono parole grosse.
Però comunque per me, quindi io sono cresciuto
un po'
con...
Qual è la sinistra, non si capisce più.
Vabbè, però insomma...
Qual è la destra, qual è la sinistra? C'era un vecchio sketch di Corrado Guzzanti che faceva qual è la destra, qual è la sinistra, qual è la destra, qual è la sinistra.
Capito? È questa storia qua, è tutta questa cosa con cui sono cresciuto, quindi ecco.
Io ti voglio chiedere, Pierluca, tu su Instagram, proprio parlando di risate, come missione hai quella di far ridere gli altri? E ci riesci in modo brillante, non lo dico perché sei mio amico, ma perché sei veramente un grandissimo professionista in questo. Ma nel tuo privato, per divertire chi è vicino a te e per divertirti tu, cosa fai?
Allora, le persone attorno a me si divertono molto più dal guardarmi quando io non voglio farle ridere, perché poi sono, alla fine sono un gomitolo di piccole nevrosi, di cose, di prendermi sul serio anche sulle cose sceme a casa, e quindi mi guardano, ripetono quello che ho appena fatto e ridiamo insieme. E io per far ridere me stesso, diciamo che mi metto ad ascoltare gente che fa molto ridere, molto molto brava. Ah, lì mi guardo serie TV, cose così, lì io mi faccio ridere.
Consigliaci però, un paio.
Beh, allora...
Sì, subito. Volevo dire, zitta, spara. Allora,
la mia preferita, nel senso che proprio è un'unione perfetta di ironia, ma anche temi e personaggi ben studiati, è Parks and Recreation.
Bellissima.
Che è una versione tipo di The Office, un incrocio fortunato con 30 Rock, così, quindi sempre con stile documentario. Quello sì. Poi, per esempio, mi fa molto ridere chi mi sa prendere in giro, perché quando uno fa il comico e c'ha autoironia è difficile che gli altri sappiano prenderti in giro. E tipo mia sorella è una che è micidiale, cioè lei è una delle poche che prende quel mio difetto, quella mia cosa, e cioè, ci fa i cartelloni, allora lì rido, brava.
A questo punto voglio chiederti, perché io lo sai Serena, un po' di cose su di te le so.
Lo so.
E queste cose verranno usate contro di te.
Eccolo là, lo sapevi, sto così un po' sulle spine.
Io so che per te il divertimento è stato in passato anche una cosa particolare, molto bella, molto esperienziale, di conoscere posti, hippie trail, andare in India, psichedelia, conoscere altri mondi lontani,
diciamo,
da noi.
Non mi sono privata nessuna esperienza della mia generazione, no? Possiamo dire, per cui ho fatto l'hippie trail, che è questo viaggio in bus Ti spiego, tesoro, che tu sei giovane.
No, perché io chiaramente sto col B&B.
Che si andava. No, allora, conta, ti voglio spiegare che c'era un mondo dove non c'erano i telefonini e non c'erano le carte di credito, per cui si viaggiava, capito? Liberi, veramente, fin troppo liberi. C'erano i travel check, che erano delle cose...
Sì, certo. Me le ricordo io.
Ti ricordi? Sì. Si mettevano, si nascondevano nel reggipeto o nelle mutande, insomma, quello che viaggiare, sai, stare così. E quindi sì, ho fatto questo viaggio pazzesco, tra l'altro arrivando in un Afghanistan, che se ci penso adesso mi viene un grandissimo dolore, perché era un Afghanistan libero, se penso, stiamo parlando di tantissimi anni fa, dove le donne potevano tranquillamente scegliere di essere in un modo o nell'altro, e quindi mi fa molto dolore, da una parte una grande tenerezza ricordare quella gioventù lì che cercava comunque qualcosa, un paradiso, sì. Io non a caso hai citato forse un capitoletto del mio libro, cercava un mondo diverso, un'alternativa, no? A questi schemi occidentali in cui eravamo un po' ingabbiati, pure facendo cose di esagerazione, ma insomma tipiche di quella gioventù lì, e pensare invece come il mondo si è evoluto, ti viene, no, dolore pensare alle ragazze, ecco, io che viaggiavo con la tuta jeans in totale libertà, pensare alle ragazze afghane adesso che non possono non viaggiare, neanche andare alla scuola dietro l'angolo, e questo è terribile, e secondo me dobbiamo sempre ricordarlo, insomma, mi fa piacere farlo in una tua trasmissione, anche quello che sta succedendo in Iran, e la forza e il coraggio comunque di queste ragazze che comunque non demordono, non vogliono uscire dagli schemi e da queste gabbie, per cui ho un ricordo dolce di libertà, ma anche un po' amaro.
Tu, un viaggio che ti rimane proprio dentro nella tua vita, che è stato anche divertente?
Sicuramente viaggio più, ecco, forse più connesso alla mia generazione adesso e al momento storico, è stato quello a New York. Io sono andato da una mia amica, e New York ha veramente la natura di essere il posto dove succede tutto per la prima volta, e poi arriva, e poi ti arriva qua e arriva nel resto del mondo. Sembra un film, cioè quello che tu hai visto nei film è veramente così, e in questo spirito un po' del tempo, che è quello di esserci anche perché fotografi, perché riporti, in realtà è bello tutto ciò che io mi ricordo che non riesco a riportare neanche in una foto, cioè che non voglio essere sentimentale con l'odore, la sensazione, però è quelle strade brutte infotografabili.
Sì.
Quella, cioè non il ponte di Brooklyn, quello ci siamo stati, c'ho pure la foto, ma è il momento in cui tu stai passeggiando in un vicolo normale dove ci sono altri newyorkesi, e lo spirito della città è forse più lì che nella cartolina.
Sì, è vero. Sì,
e lì mi sono anche molto divertito.
È vero. Questa cosa della non fotografabilità, l'ultima volta che ci ho pensato era il Primavera Sound, l'alba dell'ultimo giorno, nelle foto viene una merda.
Come la luna.
Come la luna, c'è una pagina di Instagram che si chiama foto di merda la luna, infatti.
Senti, ma hai visto come ci si innervosisce? Guarda che è uno strano ribaltamento, come ci si innervosisce quando tu vedi appunto un tramonto, una cosa meravigliosa, e in fotografia è una merda, no? E ti innervosisci invece di godertelo, dire vabbè, ma chi se ne
può? Le riguardi mai le foto dei tramonti, le riguardi mai?
Ma tu, posso dirti una cosa, ma tu le riguardi mai le foto che c'hai nel telefonino? Cioè, lo capisci?
Che poi a un certo punto ti arriva la notifica, memoria piena, e
grazie.
Ti dici che cosa però... Ho fotografato il bidone.
90 ore di girato di fuochi d'artificio. Sì. Ogni capodanno ci ricasco. Io so 3 capodanni che me lo impedisco. Proprio lo
Ragazzi,
posso.
Sono inutili. Sono le inutili. Foto dei telefonini, perché non le riguarderai mai.
Vero.
Anzi, poi non solo. Quando tu vuoi riguardare una foto, dici: aspetta, ti faccio vedere la foto della neve.
Momè.
C'è gente che sta lì morta.
È vero.
Aspetta.
Oggi con voi, che tra ironia, satira e. Parliamo di gioco, voglio parlare di gioco, del diritto al gioco, che se ne parla sempre meno, è sempre un pochino sottovalutato, si pensa che le cose divertenti non possano essere educative, che il gioco sia una perdita di tempo, quindi noi vogliamo dire il contrario.
Una mano de burraco facciamo adesso.
Esatto.
Canasta come la zia.
Con le pinelle.
Una nonna. Esatto, che pinelle, tal due, ciao, chiaro.
Pronti.
Sarà lunghissima con voi, già l'ho capita. Iniziamo con una clip.
Vai.
Che è meglio.
Thank you. guardate.
Guarda, guarda.
Eccoli. Eccoli. Fantastico.
No, no.
Guarda avanti.
Li vedo, che ti avevo detto.
Che faresti senza di me?
Oh! M'hanno anche cartonata, visto?
Infatti dico, ma quella sei tu a Eva Kant? Oh, Eva Kant Mora.
Filmone questo, eh?
Eh sì, filmone. E si ricollega benissimo a uno degli articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che sancisce il diritto di gioco per i fanciulli. Voi avete mai smesso di giocare? È una domanda che faccio a entrambi.
Allora, mi auguro, spero di non smettere mai, ma poi giocare è una cosa molto seria. Uno può continuare a giocare pur rimanendo molto serio, prendendo la vita seriamente. Però credo che chi ha scelto poi un po' questo lavoro voglia rimanere per sempre un po' con questo sguardo da ragazzo, no? Questo sguardo sì, innocente, tra virgolette, che però ti permette di vedere il mondo anche in una maniera diversa, perché poi invece a forza di crescere, molte lenti, no? Offuscano la prospettiva. Sì. Quindi penso che sia un bene non smettere di giocare.
Io devo dire che infatti, avendo lasciato questa aspirazione a fare l'artista, a fare il teatro, a intrattenere gli altri per un lungo periodo della mia vita, negli ultimi 10 anni, è come se adesso avessi reimparato non tanto a giocare, forse a darmi lo spazio per il gioco, quindi gli sto dedicando più tempo, ovviamente fatto con questo spirito qua di voler comunque farlo in maniera seria, non farlo solo per...
Ma fare... Seri ma non seriosi.
No, leggeri sempre.
Quante volte ridete durante una giornata?
Troppe.
Tante. Sì, anche in occasioni forse in cui socialmente direbbero no, ma perché stai ridendo? No, regà, perché mi fa ride. Anche perché è la maniera con cui io riesco a prendere soprattutto le cose più serie.
Quindi io, da bravissima stronza, quale sono che ti chiedo subito? Secondo te essere un uomo bianco, cisgender, aiutato a livello di stereotipi per poter avere spazio nel nuovo lavoro?
Ah, proprio così, tu secca, sì, sì. Sei andata dritta.
Ho tanti difetti, ma ho un grande pregio, essere stronza.
Ah, ti dico quello che...
È quello per cui
no,
mi piace.
No. Ti dico che penso che io goda di un privilegio, per esempio, sulla rete. Cioè, io mi innanzitutto non sono vittima di tutto l'odio che circola online proprio perché sono un ragazzo, secondo me, non perché Pierluca è bravo e simpatico, perché è molto meno frequente che l'odio si coaguli attorno a una figura maschile. È molto più facile sulle figure femminili, perché ci sono tanti livelli in più di giudizio, per esempio.
Il livello in più di giudizio è la fica, però.
Oddio, stavo distratta, ho sentito questa parola.
Ops, giriamo.
Giro.
Un po' questo, quindi io go... Cioè,
ma
è più
è
facile.
Ma questo è un programma libero. Si può dire fica.
La banda sì.
Ho detto fica.
E quindi sì, un po' per questo. Un po' perché ovviamente... incarno anche un unicum un po' più, cioè, a parte che sono un comico uomo, i comici uomini.
Sei pure caruccio.
Bah, grazie Sere, ma non ho mai...
fermo.
Grazie. Adesso questa cosa non ci ho mai puntato, quindi mi fa strano considerarlo tale, cioè, nel senso io sono simpatico, faccio le facce. Ok, Però per dire...
Andate in imbarazzo! Sì.
Ma che sto caduto? Ma che guardi! Su! Allora,
la pubblicità!
Questa non finisce mai. No, comunque sì, anche il fatto che i comici uomini sono, cioè hanno la strada più libera. Cioè, che devo dire? Sì, è ovvio, sono più privilegiato sotto tanti punti di vista. Spero di non approfittarmene troppo. Spero che, insomma, il mio spazio rimanga abbastanza, cioè, nel giusto e non... Perché poi ovviamente non so solo io a governarlo questo sistema.
Ti buttare tutta l'acqua.
Ma no, ma buttare, donna di mare. Così finisco con la smoccicata, il rutto e buona serata.
Col ditino di me.
Sì, ho tenuto duro fino a mo, ma niente. Lei ha detto figa, io ho detto ok. Va bene. Oh, poi non si fa una pausa né sta cosa. È bellissimo.
Vero, tutto vero.
Ma come fa qua la faccia? Cambio argomento. Tutta...
Allora, io i vostri intermezzi, quando poi vi prendete tutto questo spazio, li odio, perché adesso le devo fare una domanda di merda.
A me?
Eh sì, perché dobbiamo perché? Tornare... Quanto è stato difficile essere una donna che faceva satira nella televisione nazionale? Vedi, voi ridete, io devo fare delle domande
ci
fondamentali.
Ci ritiri subito giù verso la terra.
Insomma, non è stato facile, perché comunque non c'erano sti ruoli. Anche sulla sorpresa io poi abbiamo agito. All'inizio a TV delle ragazze eravamo tre autrici donne, sì, che ci eravamo messe insieme, quindi proprio una follia. E quindi anche guarda lì, un po' abbiamo cercato, no, di prendere così. Poi devi incontrare persone illuminate, come sempre, no? Mentori. E, per esempio, Angelo Guglielmi, a Rai 3, noi volevamo fare queste cose, non ce le facevano fare, proponevamo a Rai 1, facevamo programmi, costretti un po' a scrivere cose che non... Però, sai, lavoro è lavoro e tutto quanto. E poi trovi... Fu bellissimo l'incontro con Angelo Guglielmi. Noi portavamo sta TV delle ragazze, quest'idea così, e lui che stava lì, che di solito si metteva poi una matita in fronte quando ragionava, quando ascoltava quelli, sai, che tu dici, Dio, questo adesso c'è ci dice fuori da questa stanza immediatamente, cioè, non ho capito niente, però vedo che c'è passione, fatelo. No, capito?
Lì prendi lo spazio.
E lì. Tallari. Oh. Però non è stato facile, perché comunque non eravamo prese sul serio all'inizio, perché un po' non eravamo chiaramente brave ancora, no? Magari scrivevamo degli sketch di due ore, che i tecnici, ma che stanno a fare? Finivano mai. Ah no, adesso finisce, il momento. Adesso c'è la battuta finale. Ci lasci sperimentare. Che il direttore di studio, ma questo che sta. Siamo arrivati a Torino, capito? Perché ci hanno dato la sede di Torino, dove c'erano ancora i tecnici col camice, i camera.
Madonna.
No, una cosa così, eravamo tutte queste donne con i cani, i bambini, i fidanzati, gli ex fidanzati che bussavano alle porte. Cioè, una specie di magma umano femminile. Però poi ci hanno adorato, no? Nel senso che ci hanno lasciato fare. Questo è molto importante.
E lo spazio è la variabile più importante.
Però ecco, all'inizio essere e non solo all'inizio, se non trovi persone appunto poi che capiscono, anche se non capiscono, però ti lasciano fare perché vedono, intravedono, avere autorevolezza. Io dico sempre, a pari curriculum sei sempre considerata meno autorevole di un uomo. Sì. C'è poco da fare, c'è sì, proprio una cosa, una bilancia. Sì. Ma tu puoi aver scalato l'Everest, scritto
una
libri.
Donna ha scalato l'Everest, cioè, capito? Quella roba lì. La notizia è che è una donna, perché il curriculum è scancorato.
A pari curriculum sei meno autorevole, sei meno considerata, ma in ognuna di queste professioni, stai tranquilla, amica cara, capito? Quindi devi comunque a un certo punto fartene come una ragione e con l'ironia magari... attacchi la tua battaglia, però è così, c'è poco da fare, insomma. Le cose naturalmente stanno molto cambiando, sono molto cambiate. Stiamo parlando, per esempio, di delle ragazze di 33 anni fa, per dire lì, manco si pensava che la donna possedesse il senso of humor, si sì, pensava che fosse un attributo maschile, sì, come
vero,
cose che avete, no, che noi abbiamo diverse, ecco. E quindi è un po' così.
Parlando di memoria, prendiamo un altro tipo di memoria, perché il tuo libro appena uscito, da poco uscito, Cronache dal Paradiso, parla di memoria familiare. Che rap- rapporto hai con la memoria della tua famiglia? Hai bisogno di metterlo, hai sempre avuto bisogno di metterlo nero su bianco?
No, per niente, la prima volta mi sono anche spaventata di me stessa, perché non pensavo di tirar fuori delle cose. Evidentemente poi c'è un momento per tutto, per cui mi piaceva raccontare storie di persone famose e non, che hanno inseguito il paradiso in terra attraverso un sogno, un'ossessione, un viaggio, una memoria. E quindi sono partita dal mio paradiso personale, che era questa casa di campagna. Più che altro poi era un cespuglio di ortensie, sì, dove mi nascondevo, che mia nonna coltivava, in questa casa di campagna che non c'è più perché è stata venduta insieme a tutto il resto da mio padre. Io le sono grata, però, in qualche modo, perché forse se fossi vissuta in quel privilegio avrei meno ricordi e avrei avuto meno tigna e testardaggine per inseguire i miei sogni, no? E quindi non mi ha lasciato niente, ma una cosa, a proposito di quello che dicevamo, mi ha lasciato, che secondo me è un'eredità importante, era molto ironico, era molto divertente, quindi mi ha lasciato il senso of humor, e credo che sia la cosa più, la ricchezza più grande che poteva lasciarmi. E quindi sì, attraverso questi piccoli memoir personali poi io racconto storie di persone che con una certa ostinazione hanno inseguito i loro sogni, perché mi sembrava in un momento così infernale importante invece parlare di come ancora è giusto, è possibile non vivere in un ecosistema.
L'hai usata
la prima.
L'ha usata, cioè.
Bellissimo, possiamo ripetere. Ecosistema.
No, perché neologismo, sai, no, viviamo, cioè, tutti un po', giustamente, intorno a noi c'è la pandemia, la guerra, i cambiamenti climatici, la crisi energetica, l'orrore, differenze economiche abissali tra le persone, che tutto, le migrazioni, che è tutta la stessa cosa, tutto questo è tutta la stessa cosa. Purtroppo invece non viene vista dall'alto questa cosa qui, no? Si cerca di fermare una nave lì, di impedire una cosa lì, e non si guarda la globalità, che invece è l'unico modo per risolvere, sarebbe guardare, no?
Sì.
La globalità. E tutto questo ci mette angoscia, naturalmente, e ci rende un po' pessimisti e cinici. Sì. E io volevo in qualche modo, nel mio piccolissimo, con questo libro, cercare di invece dare ancora la possibilità di pensare che, non ti dico sia possibile cambiare il mondo, però perché no? Dare un senso alla vita, se non a quella generale, almeno alla nostra. Insomma, questo è il tentativo, pensa te.
Ma anche molto, l'aspirazione ad un paradiso, secondo me, ecco, anche che sia fisico, un locus amenus.
Bravo.
Per farci dare appunto, capito?
Tac. La classica.
Un locus amenus.
Bravo.
A me piace molto anche, cioè pensavo prima al fatto che ora questa casa non sia più tua, tu non ci possa più andare, la rende ancora più paradisiaca.
Certo.
La rende ancora più un luogo avvolto nel mito.
Ma infatti
è quello che io sento che in questo momento ho bisogno di ricercare, cioè un paradiso sulla Terra in un momento in cui
anche
la Terra sta crollando.
Diciamo che il pianeta forse era il paradiso, diciamo, ci hanno cacciato.
L'hanno trovato.
No, probabilmente è Dio che se n'è andato, perché ha visto quello che stavamo facendo.
Fate voi, se sapete che c'è, fate voi.
Ragazzata,
fate voi, io c'ho un sacco c'ho un universo di roba.
C'ho
una galassia di cose.
Esatto.
Ciao.
E così è andato, ecco, secondo me. E quindi forse, capito, non a caso la parola giardino e la parola paradiso in molte lingue coincidono, per cui voglio dire, cominciamo a pensare che il paradiso ce l'abbiamo sotto i piedi, diceva Dostoevskij, tutti viviamo in un paradiso ma non riusciamo a capirlo. E da questo piccolo spunto sono andata avanti così, con queste cronache dal paradiso.
Questo libro ha un incipit, una chiosa, io sono fissata, che con incipit e chiose bellissime, di una poesia rara, quindi io sono veramente felice.
Ti ringrazio.
Va bene, basta con la memoria, torniamo nell'attualità, vediamo una clip.
Yeah.
stupendo questo film di Verzi, meraviglioso.
Beh, tu hai fatto un cameo in questo
sì,
film.
Ho fatto un cameo.
Tieta, ma ho sgamata subito. Però, sempre, quando parliamo di lavoro, e questo film ne parla in modo dissacrante, c'è una frase emblematica che dice: fai un mestiere che ami e non lavorerai mai un giorno della tua vita. È una cazzata.
Allora, mi rendo conto che trovare un lavoro sì, che aderisce di più alla
trovare
tua...
Trovare un lavoro,
trovare
punto.
Un lavoro, punto. Trovare no, un questa lavoro. È una cosa di frasi semplici, la reggente. Trovare un lavoro. No, che trovare un lavoro che aderisce di più alla tua natura autentica e evidentemente essere portato e divertirti è una benedizione, è veramente una cosa, è un privilegio. Però allo stesso tempo non amo la retorica del fai un lavoro che ami e non lavorerai un giorno, perché in realtà che c'è quella canzone che va un sacco, hey, I'm on vacation, sì. Perché faccio il lavoro che amo,
ce la puoi cantare
in
più,
vacanza,
però.
Non canteremo
scusa,
mai
come
più.
Fa?
Hey, I'm on vacation.
No, era più bella prima.
Sì, I'm on vacation. Ci piaceva quello.
Sì, sì, sempre mandata a due per. A quel punto entrano ultrasuoni,
ma anche con quel pupazzo che ti metti con quell'applicazione.
Il filtro, mamma. Quello così.
Lui c'ha un pupazzo sì, che si mette.
Sì, sì, è vero. Sì.
Ma arriveremo anche a quello. Non mi bruciare le domande. Dandini, mi stai bruciando le domande?
Qui niente, vedi? Perché vuole condurre, perché che
c'è? Cioè, è il lavoro...
Mi taccio, guarda come mi dà, mi fingo morta, come lo posso?
Con le caprette quelle che, le che si ribaltano. E, cioè, c'è questa retorica adesso un po' molto americana del find the job you love and you will not work a day of your life, che in realtà, secondo me, dimentica che il lavoro è il lavoro, che il tempo libero o il tempo del non lavoro in realtà è la cosa più preziosa che abbiamo, e quindi invece di incensare il lavoro dovremmo trovare il modo di ridurre al massimo lo spazio della nostra vita dedicata al lavoro-lavoro, cioè attività che ci fa guadagnare dei soldi, e ampliare lo spazio per attività che ci fanno stare bene.
Sì.
Però mi piacerebbe avere un po' più cura del tempo dell'ozio, il tempo della noia, il tempo del non fare, e sì, non del vedere persone uscire, fare cose così, ma del non fare, dell'annoiarmi.
Annoiarti dovresti anche però prendere il telefonino e chiuderlo in sì, un armadio,
lanciarlo
perché...
via, sì.
La noia è una cosa importantissima, no? Arrivare ad annoiarti è fantastico, nel senso che è foriera di grandi riflessioni, di piccole tristezze, malinconie che poi portano però invece a uno stare con te stesso diverso, e che ormai io vedo che in treno, qualunque luogo, appena c'è un momento in cui non sei intrattenuto, non devi intrattenere, non devi fare una cosa, comunque è automatico, sì, no? Questo scrollo, questo guardare, farti intrattenere.
Sì.
Cioè non siamo più capaci di stare con noi stessi.
Ultimamente leggevo un libro che è molto interessante e ho avuto l'onore di conoscere anche l'autrice, Sheena Patel, Atlantide Edizione. Il libro si chiama Ti seguo, in inglese I'm a fan, sono un tuo fan, e patologizza fondamentalmente tutto quello che è il nostro tempo libero, ovvero tutto quello che poteva essere un tempo per me io lo uso per sviluppare delle ossessioni.
Ah, ecco, io devo leggerlo questo libro,
è bellissimo,
allora.
E inizia con un incipit della Madonna in cui lei dice sono ossessionata dalla donna che so che si scopa lo stesso tipo con cui scopo io, e quindi tutti i miei momenti liberi li passo cercandola e guardandola su Instagram. Quindi ogni nostro momento viene assorbito, e paradossalmente tutte le nostre manie non sarebbero migliori avendo un tempo limitato sui device?
Ah sì, sono d'accordissimo. Prima almeno te la immaginavi l'amante di tuo marito, per sì, dire, e già era meglio. Al massimo gli andavi a bucare le gomme sotto casa, perché comunque ha azione fisica,
certo,
ginnastica. Insomma.
Sì, sì, sì.
Invece questa cosa per cui è online, cioè segui, come una specie di mosca nel taschino, cioè è una roba pazzesca, però è difficile, non so, io non voglio neanche fare appunto quella, però,
ma manco io la boomer della situazione,
no, per
però...
carità, io ci campo e ci lavoro, e anzi il mio lavoro è chiedere l'attenzione delle persone, cioè io devo rubare il tempo libero delle persone facendo l'influencer, cioè quando stai su Instagram non è noi che ci giriamo attorno, faccio il creator, sì, ma tu hai un tempo, Il creator.
Scusa?
Il creatore.
Creatore, capisci? Che...
Però se dico che faccio il creatore, dici no, ma un attimo, è qui un attimo.
Primo giorno creò.
Sì, esatto, a luce. E quindi è un lavoro di prendere il tempo libero delle persone.
Sì.
Ovviamente la mia speranza è di dare un po' di qualità e di toccare qualcosa di sensibile, ma che sia di valore. Però ciò detto, mi rendo conto che anche io subisco lo stesso tipo di assorbimento. Vedevo un meme l'altro giorno molto divertente che era una donna, era in inglese, diceva una donna si premia per non aver guardato il telefono per un po' guardando il telefono, che è una cosa tipicamente che uno fa quando, no, per esempio deve studiare. Bene, adesso siccome non sono stato per 3 ore sul telefono, mi merito di stare 10 minuti sul telefono. E tu dici, è una dipendenza,
ci sono i centri di disintossicazione.
Ma
non
lì
è che
guarda,
è
io non demonizzo neanche il telefono in sé, io demonizzo il fatto che proprio là
è l'overdose.
È il fatto di non saper stare con noi stessi. Che io stesso, come dici tu, quando uno deve scrivere, Chekhov ti diceva: prendi, esci e vai a fare le passeggiate. No? C'era quel libro di consigli. Vacce, ma senza telefono.
Sì. Quando hai iniziato la tua professione, la tua famiglia? Cosa
allora, io credo che mia mamma sotto sotto era molto contenta, perché lei non ha potuto seguire le sue sogni e le sue passioni, perché ha vissuto un'epoca, una famiglia, per cui addirittura se mio padre non l'ha mai fatta lavorare, perché non si dica che, no, la moglie porta a casa i soldi, pensa che tipo di mentalità, onde poi invece sarebbe stato utilissimo dopo nel debacle economico che lei aveva, no, insomma, capisci, no, le cose della vita. Per cui secondo me non ha potuto, e questa è una delle cose che a me mette, adesso mi commuovo un momento così, mi mette tenerezza e commozione, che non ha vissuto, cioè solo l'inizio, quando ha cominciato a capire che io avevo cominciato con la radio, insomma, così poi la cosa si cresceva, mi sentiva la mia passione, anche che avevo un bel riscontro e la vedevo entusiasta, quasi come un riscatto, no? Di una vita che lei non aveva potuto scegliere. Lei avrebbe voluto fare l'archeologa, quindi pensa, figurati, era pure laureata, no? Ma non sia mai. Però ecco, una cosa che a me un po' dispiace, mi fa, che non ha visto. Che chissà, poi forse da qualche parte lo vedrà, l'avrà visto. E questo invece, no, è una cosa bella, perché comunque no, sarebbe stata una grande soddisfazione. E lo so.
Io voglio rendere giustizia, spezzo questo momento. Rendo giustizia, perché poi dico, devo uscire quello lì che parla male dei genitori. No, i miei genitori poi si sono ricomposti, c'è stato questo ricomponimento.
Parla.
Tu parla.
Per me è stato fondamentale, perché no, alla fine la preoccupazione, a proposito di tutta la vita davanti, la paura, ecco, tutta la vita davanti, per
che
me è un
stai
film.
Dicendo?
No,
ti parla, dico. Parla con me.
Parla con me o fa lei, lo vedi? Tutta la vita davanti per me è un film horror. Perché? Perché è uscito nel 2008, quando io ho iniziato a fare l'università, e è arrivata Lehman Brothers, un'altra crisi 2010-2012, precariato, quelli lì, cioè una studentessa di filosofia che finisce in un call center, poteva essere il destino mio e di tutti i miei coetanei. E quindi i miei genitori,
anche
in realtà...
Anche più lento adesso. Siamo bene.
E alla fine la paura dei miei genitori era quella della mia, cioè di finire sotto un ponte, capito? Sì, fai l'artista e poi devi andare a fare col cappello in giro.
Ma adesso era dietro l'angolo per la nostra generazione.
No, è evidente, cioè siamo sempre lì, siamo sempre lì sul rischio, sul crinale. Adesso che vedo effettivamente, che mi vedono, così mia madre c'ha pure la faccia tosta di fa quando è venuta a vedermi quest'estate dopo varie repliche al mio spettacolo, perché per carità la prima mai, manco morto. Dice, ah, che bravo. Ma ha sempre fatto così. Sì, ma è sempre così. Ma lui è sempre stato così. Ah, ma bravo una volta. No,
niente.
Però no, sì, alla fine.
È quella grande frase: si è sempre saputo adattare.
Sì. Urgente, importante e necessario quello che fa Pierluca, mia madre e lei.
Non ti vuol dare soddisfazione.
No, sì, è vero, no, se no mi monto la testa.
Abbiamo parlato di memoria privata, personale, familiare. Però è importante anche fare un ragionamento collettivo su una memoria storica che abbiamo tutti noi. Quindi guardiamoci una clip.
Ci picchio, è stato intenso.
E ora che faccio?
Onestamente non ne ho idea. Magari ci sono altri ebrei, centinaia di ebrei nei muri. Come ha fatto a prendere il controllo?
Con i suoi poteri controllava il mio cervello.
Oh, tipico. Visto com'era veloce?
Sì.
Oh, come una Jessie Owens femmina ed ebrea. E ha perfino il tuo bel pugnale.
Il mio pugnale?
Sì, come una Jack lo squartatore Jessie Owens femmina ed ebrea. Sei in un bel pasticcio, amico mio. Che si fa? Che si fa? Ci sono!
Proverò a
negoziare. La casa e accusiamo Winston Churchill. O negoziare.
Tu, Serena, hai anche scritto La vasca del Führer, che è la biografia di una donna che ha avuto un ruolo fondamentale nella narrazione poi dei campi di concentramento. Io ti chiedo anche, noi abbiamo avuto poi su tutto quella che è la memoria legata alla Seconda Guerra Mondiale, una grande amnesia. Come siamo arrivati a mettere in dubbio, secondo te, anche la storia, anche la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani stessa?
Ma questo è incredibile, perché è come un corso e ricorso, si dimenticano le cose, si dimenticano le esperienze, come probabilmente è una cosa quasi naturale, come anche nella tua vita tu a volte dimentichi certi errori,
sì,
che avresti voluto ricordare per non ricadere.
L'emozione da shock.
Quindi, non lo so, forse è una cosa che fa parte dell'evoluzione dell'umanità, ogni tanto, no, avere queste amnesie incredibili, per cui è anche giusto invece poi fare di tutto per ricordarle in tanti modi. Io nel mio piccolo ho scoperto questa storia vera, sì, di questa donna straordinaria, che è bellissima, modella, artista surrealista, fotografa, poi fotoreporter di guerra, è stata una delle prime donne a entrare in un campo di concentramento dopo la liberazione, ha fatto delle foto molto forti proprio perché era un artista surrealista e quindi aveva un occhio, sì, per la, e quindi rendeva, cioè quando tu l'atrocità, la morte, l'orrore, poi in qualche modo lo fotografi da artista, in qualche modo è ancora più terribile, no? Ti arriva ancora di più allo stomaco, e quindi attraverso la sua storia, la sua vita, ho raccontato di questo periodo tremendo, ma anche però di quello subito prima, tra le due guerre, dove invece c'era una libertà, sì, meravigliosa, movimenti artistici straordinari, e come invece le nuvole poi del nazismo e del fascismo hanno risucchiato tutta questa bellezza, no? Sì. E anche l'ho raccontato perché anche un attimo bisogna stare,
esatto,
molto attenti, per cui come è successo può risuccedere, appunto,
sì,
per rispondere alla tua domanda.
Quella foto, quella famosa foto nella vasca del Führer, è un capolavoro, infatti invito tutte le persone ad andare a vederla, perché è di una potenza rara. Allora mi viene proprio di pancia a chiederti, l'arte fa paura ai regimi, quindi?
Beh, sì, perché tu non, pensa che i nazisti avevano fatto una mostra d'arte con tutti, per proprio educare il popolo a non guardare certe opere e certi artisti, tra cui Picasso, sì, Kandinsky, eccetera, eccetera, e mettendoli insieme a fotografie di persone malate, con delle grosse e brutte malattie e sindromi, per dire, capito, che c'era una similitudine tra quel tipo di arte libera e la malattia mentale, no? Per cercare di dire questo è assolutamente. Poi in realtà cosa facevano loro? Pigliavano tutte le opere d'arte in Europa, le depredavano e se le tenevano,
sì,
bene,
certo, loro, certo,
grandi case le loro, sì, capite?
Sì, sì, il salotto bello, Klimt, nel salotto.
L'hanno,
sì,
trovati, sì, nei sotterranei, sì, sì, tutti i Picasso, i Kandinsky, tutte queste cose esecrabili, no, che erano una libertà e anche una multiculturalità, perché comunque dentro c'era l'arte africana, c'era la libertà e il mondo in tutte le sue varietà, che questa è una cosa che può fare molto paura, no?
Certo. Tu, Pierluca, che rapporto hai con questo periodo storico, quello quindi dell'Olocausto, che ti ricordi di averlo studiato a scuola, oppure hai avuto dei...
Ha fatto il classico,
Hai fatto...
Ah, no.
In latino l'hai
studiato. Faceva la pubblicità al suo spettacolo, vedi?
Grazie. No, e allora, in realtà è un periodo storico che mi è capitato di studiare tanto anche prima ancora di studiare la scuola, perché a casa mia un po' era una cosa su cui nostra madre ci teneva molto, quindi film, documentari, visite a campi di concentramento, è sempre stato un po' la memoria storica da tenere, probabilmente perché sempre per quel principio per cui abbiamo la memoria breve, nel momento in cui siamo in una situazione di benessere e ci allontaniamo dall'evento traumatico, allentiamo sicuramente la guardia. Io ti dirò di più, la mia tesi di laurea, che è una delle cose poche, cioè delle poche cose che non rivendico online, il fatto che ho studiato giurisprudenza, sì sì, poi ho fatto, capito, il classico, sì, però
masochista.
La mia tesi di laurea era su due leggi dell'ordinamento fascista, sì. Perché ero molto curioso, a proposito di dichiarazioni di diritti, curioso di capire come dallo Statuto Albertino, che era uno statuto, cioè era una costituzione non rigida come quella attuale, si potesse passare ad una dittatura. E quindi tramite poche modifiche dei poteri del capo del governo, dei poteri legislativi, insomma, e del potere, appunto, della potenza dell'esecutivo, ecco che si è riuscita a instaurare una dittatura. E per me, appunto, la memoria va anche, cioè non dovrebbe accendersi soltanto sulla parte dell'orrore, ma tutto quello che ti conduce, perché molto spesso un po' come
cavilli.
Esatto,
è lì che ti
è la rana, siamo, è la rana di Chomsky, capito?
Certo,
che a un certo
noi ne
punto...
sappiamo qualcosa come donne. La 194 era una legge che sembrava wow, però la svuoti in un attimo.
Esatto, sono queste piccole sottrazioni di senso alla realtà che poi.
Hai capito, il ragazzo, comunque ha studiato, cioè. Poi dici, capito?
Che ti ho portato.
Ma poi il web, la cosa.
Sì,
vedi?
Ciao, hashtag HDV, però comunque
c'è
qua.
C'è lo spessore, c'è lo spessore.
Quindi mi viene da dire, cioè, su internet ci possono nascere anche persone con possono emergere persone con un certo spessore.
Ma a voglia, ma solo su internet adesso nascono, perché dove nascono?
È uno spazio che effettivamente ti permette di metterci quello che ci vuoi mettere tu. Il linguaggio è un linguaggio che probabilmente rispetto a quello a cui siamo abituati prima ci sembra più leggero, più semplificatore, e probabilmente semplifica e alleggerisce parecchio. Però, cioè, secondo me, io tanta dell'informazione, ma tanto anche per esempio del lavoro che fai tu, lo fai attraverso un linguaggio e un mezzo che teoricamente dovrebbe essere un po' più leggero, invece no, invece purtroppo si legge molto poco e si sente molto poco nei mezzi tradizionali di quello di cui parli tu e di tante persone che fanno il tuo stesso lavoro, capito?
Comunque guarda, è verissima questa cosa, perché io avendo fatto un po' di programmi, diciamo, nel tempo per cui no, mi ricordo che prima noi facevamo molti provini andando molto nei teatri, oppure guardando i programmini delle televisioni libere, chi ha detto così che non erano libere per niente, ma insomma vabbè, le televisioni private,
sì.
Eccetera. Poi nel tempo abbiamo trovato molto di più nel web, perché comunque è un luogo più libero, con il bene e il male naturalmente che questo implica o comporta, perché no, naturalmente la libertà, certo, poi diventa a volte, no? E invece però le cose migliori, lui è, poi, no? Nasce con un linguaggio così che poi ha saputo coniugare in altre, no? Grammatiche, sintassi, teatrali, eccetera, eccetera, per cui è così.
E come sta la satira oggi? Tu che la conosci bene.
Ibidem, Ibidem, come sopra.
Ma guarda, secondo me poi sono quelle cose che si dice sempre, no? Si diceva la crisi del cinema, la crisi del varietà, la crisi della letteratura, la crisi della sala, e poi riesce sempre fuori, capito? Sì. Chiudi la porta, rientra dalla finestra, perché non si può vivere senza. Sai cos'è? È anche successo una cosa che vogliono fare satira i politici, nel senso un po' si sono a volte sostituiti.
Beh, un comico è entrato in politica con...
Ci sono su internet a volte quelle schermate che dicono che cazzo memiamo a fare, perché ci pensano già loro, capito? A dire...
Quindi, sai, quello rende il lavoro più difficile, no? Perché, diciamo, non sono dei grandissimi battutisti, quindi alla fine, insomma, poi comunque c'è sempre
non fanno
molto
concorrenza,
spazio.
Ma comunque confondono le acque,
sì,
è vero.
Diciamo, fanno confusione.
Tra l'altro, Kurt Cobain Tunnel era il 94?
Ho il 96, io, no, sai che io, io non riguardo le mie cose, non so le date.
Perché mi sa che era poco prima che...
No, era pochi mesi, sì, sì, sì.
L'ultima apparizione di Roma,
l'ultima apparizione televisiva è io, siccome noi eravamo un programma... Chiaramente dovevo, no, inserivo anche nella musica momenti di comicità. Sì. Quindi immagina me che vado a spiegare a Kurt Cobain, che comunque bene, 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 bene non stava. E, so, this show is a little bit like Saturday Night Live. There is a young man, Lorenzo, vai a spiegare, sì. Capito che Lorenzo andava lì, ci eravamo inventati che era il manager dei Nirvana e quindi andava lì a portarli via, a portarli a un'altra data, no? Io mi arrabbiavo perché dico no, devi studiare, eccetera, eccetera. Tutta questa mise en scène assurda con loro che lo guardavano. A un certo punto gli è parso vero, per fare spiritosi hanno cominciato a dare botte, a cercare di togliergli la parrucca, non ti dico, sì, capito? Ho dovuto fermare i Nirvana.
Cioè. Era l'ultima data del tour, era Roma nel 94 e pochi mesi dopo infatti si è ucciso. Sì,
no, non è colpa nostra, no. Questo lo dico. No, perché ci sono in internet dei fan dei Nirvana che abbinano questa ultima apparizione.
È stata Serena Dandini.
Vabbè, questo è il complotto dei complotti, onestamente.
Non era Carni Lovera, Serena Dandini.
Gli è partita sta depressione. No, lo voglio dire, anzi approfitto di questo spazio per dire pubblicamente che...
Stanno benissimo le persone che hanno lavorato con te. Poi,
tutti?
Sì,
no,
sì,
no, assolutamente. Yeah.
Nessuno si lamenta, capito?
Certo. Ecco. Cioè, lui è... Cioè, non è stato... Però è stata un'apparizione mitica, devo dire, nel
sì.
senso che...
Penso l'unica italiana.
Sì, no, molto, molto...
Capito di che te porto cosa dopo?
E allora?
Scusa.
Io adesso voglio mettere in crisi Pierluca, lo sai?
Calla.
Bene, mi piace.
C'è un altro programma di Serena, l'ottavo nano.
Oh, signore Gesù.
Perché
vabbè.
La metti in crisi?
Perché se tu dovessi portare un tuo sketch o qualcosa che hai scritto, anche parte del tuo ultimo spettacolo all'ottavo nano... Cosa porteresti?
È un colloquio? Ma sì. Hai fatto un'imboscata?
Sì. È un intervention, come la dicono gli americani.
Mio. Eccoci qua. Allora, buonasera, Pierluca.
Ma che cosa state facendo, poveraccio? Che gli volete far fare?
Qualcosa che... Uno sketch che tu porteresti all'ottavo nano, oggi, se lo senti attuale.
Non lo so, io probabilmente porterei dei personaggi un po'...
Senti quello che ho così!
Ci stiamo arrivando, allora, Thelma!
Lo vuoi, lo vuoi? Allora, cioè, io ho due personaggi che sono due anime che poi ho attraversato effettivamente nella mia vita. Uno è questo mamma di questa rubrica di cuore che parla con questa voce così, che c'ha sto tono che si chiama mamma, ma è più una zia che ti dice le cose come stanno.
Sono io al quarto gin tonic.
Esatto, che capito, gli fai una domanda di questioni di cuore scema e ti risponde soltanto con una battuta che te ne fa uscire, perché abbiamo pure un po' sta tendenza ombelicale di parlare del cuore, dell'amore, delle relazioni, così, senza una via d'uscita. E poi c'è quell'altro, mi si dice che parla così, che è il milanese post-expo.
Sì.
Che è quello lì che probabilmente che a Milano praticamente è tutto organizzato, parla mezzo in inglese, faccia la delivery, c'è la roba, c'ha tutta una serie di cose e ovviamente ti schedula il meeting. E io ho vissuto un sacco queste cose lavorando a Milano.
Certo.
È proprio è uno
bello.
Spirito, è una Weltanschauung, capito? È una roba.
Un po' mi eccita come Pesce in Uevanda quando lui parlava
sì,
spagnolo
sì.
Che ti partiva l'ormone. A me quando parla un po'. Che è una cosa che odio, ma però mi attira.
Che non è manco milanese, è Brianzolo.
Fa un po'.
Va bene, qui è vero, qua attorno è, va bene. Niente, dobbiamo. Ti devo schedulare un meeting su Teams.
Sì, sì.
Lo facciamo, però abbiamo un delay. Delay chi?
Di lei
il presidente.
Di lei.
Lei il presidente del consiglio. Va bene. No, sì, un delay, questa cosa di usare qualsiasi cosa in inglese al posto dell'italiano, questa cosa di rendere tutto. L'altro giorno ho visto che ora al supermercato gli spinaci sono microondabili. Lo sapevi?
La busta. Microwavable.
Sì, microwavable. La busta è microondabile. Ah, ovviamente questo funziona anche in inglese. In inglese è perfetto. So, I want to tell you about my new project. Va bene? I will show you some slides.
Va bene.
Va bene.
Sì, l'avrei preso.
Va bene.
Vai, sì. Però invece vorrei venire vorrei venire in un tuo quadretto. Quadretto di
Salmama
di Instagram, se mi fai così anche a me. Va benissimo. Un lifting naturale.
Sì, con gli zigomoni.
Fatto.
Ma la voce la fai tu o la fai anche...
No, la fa il filtro.
La fa il filtro.
Però... Mi fai diventare.
Sì, perché dopo me lo fate un Telmama insieme sul telefono. Volando. Ma adesso io voglio ricreare una cosa. Cioè, a sto punto, scusate, ma io entro a gamba tesa.
Vai.
Serena. Chiedi qualcosa a mamma, in un Telmama. Che domanda faresti?
Quindi
parla
con
me. E tu devi rispondere.
Che diventa Telmama.
Telmama qua, una questione di cuore, una cosa anche banale.
Senti, no, no, ma io ce l'ho perché io ho tante amiche. Giovani, no? Fai conto di quella età indefinibile tra i 30 e i 40. Cioè, single. Wow. Che però non so come... Ma belle ragazze, tipo magari anche... No, non te. Dico, magari tatuate, magari importanti, con labbra importanti. Insomma, belle ragazze. Non te. Non te. Dico, che escono sempre solo con uomini de merda. Che non te, ho detto.
No.
Non te. Non sto parlando di te. No. Ho detto amiche. Magari che sembrano anche un po' somigliano a Frida Kahlo. Te.
Ma non io.
No,
no?
Capito? Con tante possibilità. Allora voglio capire. Ci sono solo uomini scadenti in giro per questo tipo di categoria, perché glielo devo dire a ste ragazze, fatevene una ragione, basta, non sperate più. No, non te.
Ah.
No. Allora, mamma ti direbbe probabilmente de so. Data al giardinaggio.
No, io già me so data.
Ma allora, non... l'amica tua. Magari lei le banane le fa crescere invece di tua nonna che c'è mai riuscita, no? Capito?
Ha letto il libro.
Ho letto. Sei stato preparato. Là, invece, il mio alter ego, probabilmente Brianzolo,
direbbe.
Bisogna fare un retargeting, secondo me. Bisognerebbe un attimo vedere i parametri, va bene?
Mi piace da morire.
Applichi due filtrini e, capito, zoom out, zoom in, cross out, capito?
Capito?
Gli uomini, nel senso di fare una scrematura. Scrematura.
Ma già sono così pochi quelli interessanti. Scremi pure.
Cioè, poi dici
sistemi
una
operativi. Ti trovi un Siri che ti dia retta, va bene? Presente Siri, che io ce li dico un sacco, ma mi dà piacere. Grazie. Non ho capito. Lo so, Siri, che non hai capito. È un deficiente. L'unico assistente che avrò nella vita mia, quindi quello.
Bene, lo dirò a
va
chi
bene.
Di dovere,
sì,
che
sì.
Non sei te.
Sì, sì, riferisci. Riferisci.
Riferisco.
Vi voglio molto bene.
Anche noi ti vogliamo molto bene. Poi guarda, ma in famiglia io e lui, vedi? Oh,
sì,
vedi,
era quello che proprio volevo.
L'effetto basement caffè.
Veramente, sì.
Siamo finiti a parenti, adesso ci dobbiamo sentire.
Ti tocca, ti giro il suo numero.
È andato.
Venite a bere una cosa con me al bancone.
Di corsa.
E a fare una firma. Grazie.
Grazie a te, amore.
È stata una ficata. Ho detto fica un'altra volta.
Sì, sì, no, varie fighe ci sono state.
Hai detto tanta roba. Aspetta, sembra un...
È un culo.
È un culo, non è un cuore.
Quello è un culo.
Ma facciamo pure un culo, che alla fine è un'altra forma d'amore. Allora, io scusa.
Che hai fatto?
Pierluca.
Ah, ti firmi Pierluca?
Avete spaccato.
Pure il cognome, dici?
Boh, non lo so, tu come ti firmi?
No, mettiamo pure il cognome.
Non sia mai, no?
No, è vero.
Avete spaccato?
Ma che sei, scherzi?
Ma siete, ma è veramente una bomba.
Che gioia.